Buonasera e benvenuti a tutti a un nuovo episodio di Officina Spritz. I giovani non hanno voglia di fare un puntini puntini puntini. Questa sera con noi è presente il nostro presentatore poliedrico Paolo Marra. Sigla!
Ricordiamo a tutti che non sono consigli finanziari e qualsiasi cifra investirete, il capitale è sempre a rischio. Quindi non investite. Perché? Ma non lo fate. Lasciate perdere, raga.
Questa puntata nasce perché l'eSports è un settore in continua crescita e qui abbiamo Paolo Marra che ci spiegherà il perché, il come e il quando ha deciso di buttarsi in questa nuova avventura.
Buonasera a tutti. Buttarmi di sotto aggiungerei se posso, visto il settore, poi capiremo perché magari.
Hai detto ti butti di sotto. No, buttarsi di sotto no. Diciamo che Paolo con questa nuova avventura risponde ai sogni in quanto noi eravamo ragazzini ed è il seguente. Chi di voi non ha mai pensato, sognato da grande di fare allenatore di Pokémon quando giocava al Game Boy e giocava a Nintendo?
Letteralmente mi sento di aggiungere alla presentazione già completa così che io sono una delle poche persone in Italia, forse in Europa, che può acquistare videogiochi e console e metterli sotto la voce spese aziendali.
E questo è roba da poco.
Questo è un flex grandissimo che continuo a fare e continuerò per sempre.
Io conosco personalmente Paolo, rinnovo ogni volta la stima verso la sua persona perché lui è associato all'Officina e si occupa attivamente di Officina DeFi, studia giurisprudenza, continua a mettersi in gioco giorno per giorno e questa nuova avventura ne è una prova. Come, quando e perché hai deciso di buttarti nel settore degli esports?
Allora, c'è un Paolo che l'ha deciso tanti anni prima del Paolo attuale, cioè il Paolo che ha avuto la fortuna, diciamo, ha avuto la fortuna di nascere in una famiglia scarsamente alfabetizzata a livello informatico, che però mi ha comprato un computer. Di conseguenza è successo quello che succede in tantissime famiglie, dove poi il bimbo piccolo insegna ai genitori a usare il computer una volta che lui in primis ha capito come si fa. E quindi diciamo che sono stato per tanti anni nella mia stanzetta a giocare al computer, ai videogiochi, e ho avuto un periodo di competitivo quando non esisteva il competitivo e non esisteva nemmeno il termine eSports, era soltanto mio figlio un cretino perché gioca ai videogiochi e non esce con le ragazze, e giocavo a Call of Duty 4, quindi con il primo periodo in cui ci si collegava con gente che non conoscevi, gente di 40 anni, tuo padre non capiva chi fossero questi estranei potenziali molestatori, però quindi quella è stata la parte subito che mi ha legato al videogioco e al videogioco competitivo. Poi andando avanti ho avuto l'opportunità di vincere un bando per imprese creative. E visto però al termine del mio percorso di studi in legge, ho detto ok, se non lo faccio adesso non lo faccio più. E invece poi l'ho fatto e quindi eccoci qui con la E-Team Abruzzo eSports, per gli amici ormai i Parrots, perché è meno geolocalizzante come noi.
Paolo, io ti volevo, allora, dato che anche io ho sempre giocato, anche io sono abbastanza nerd, ho giocato tanti videogiochi da bambina, poi ho smesso per via, stavo diventando quasi cieca a forza di stare davanti a un Game Boy. Ma e mi sono chiesta, quando ci hai raccontato che ti eri buttato in questa iniziativa, io mi sono sempre chiesta come funziona il modello di business di una società del genere. Cioè, come guadagnate? Come funziona?
Allora, il modello di business è complicato, mi sento di dire complicato in Italia per il momento, perché normalmente dovrebbe viaggiare come una società sportiva, quindi pensiamo a società sportive come Calcio Napoli, come Juventus, dove in parte c'è ovviamente un introito che è legato al risultato e al piazzamento nelle varie leghe dove vai a giocare, quindi ogni federazione prevede una serie di premi, come ad esempio The Pokémon Company. Noi giochiamo ai Pokémon professionalmente, The Pokémon Company ti dice se tu arrivi nei primi 16, dal sedicesimo al primo c'è un tot di guadagno, quindi c'è gente che veramente va a giocare Pokémon, finisce quarto e The Pokémon Company dice bene, ecco a te $2000 ed ecco a te vario materiale, buste limitate di carte che poi i giocatori a volte spesso in realtà rivendono. Quindi c'è, possiamo semplificare dicendo che c'è una parte legata ai premi e alle vincite sul campo. c'è una parte ovviamente legata al merchandise, c'è una parte legata agli sponsor. A questo noi abbiamo aggiunto la parte più importante, che forse è quella legata al coaching, quindi ai servizi di coaching, ovvero insegnare sia alle persone che sono già nel competitivo ma che hanno bisogno di fare quello step in più per il professionismo, sia invece poi alle persone che sono le mie preferite, alle quali preferisco rivolgermi, ci rivolgiamo come azienda, cioè le persone che hanno sempre giocato ai videogiochi, però non hanno mai saputo o saputo sfruttare la potenzialità di questo ambiente per poter guadagnare qualcosa. Quindi c'è il coaching, il merchandising, gli sponsor, i premi, poi ci sono varie altre attività come viaggi legati a grandi eventi sportivi, team building aziendale tramite l'utilizzo dei videogiochi, quindi con le aziende, e tutta quella che poi è la parte eventualmente di legata alla pubblicità, alla formazione aziendale, quindi servizi anche B2B. C'è parecchio da fare. Diciamo che in Italia il problema attualmente è che una società e-sportiva non è una società sportiva. Quindi o sei una SD, ma l'e-sport non ti consente di essere un'associazione sportiva dilettantistica perché non è ancora normato in Italia. Oppure sei una SRL, come nel nostro caso, però sei una società di capitali, quindi non vieni considerato comunque nel settore sportivo.
Chiaro. E te personalmente gestisci solo l'azienda o anche tu in primis sei un giocatore talentuoso con cui fai sfide e tornei?
Allora, talentuoso mi asterrei dal dirlo, più che altro perché quando ascolteranno i veri atleti della società, almeno quelli che parlano in italiano, l'intervista potrebbero giustamente dire: ma che cazzo dici? No, a me piace giocare molto a Fortnite, quindi partendo da Call of Duty tanti anni fa, poi in realtà negli anni ho cominciato a giocare a Fortnite, sono particolarmente performante, ecco, in quel gioco lì, tant'è vero che poi io mi occupo della parte torneistica e di coaching dell'ambito Fortnite, ma fuori da quello sono una bella zappa. Gioco ai videogiochi 12 ore al giorno, ma per lavoro, sì, anche questo grande, solo io posso dire questa cosa.
Benissimo, dopo aver ascoltato questa espressione non riesco a nascondere la mia invidia, perché io da piccolo avevo il sogno di diventare un allenatore di Pokémon. I Pokémon li ho giocati tutti e non mi nascondo di questo, non mi vergogno a dirlo. Giusto due precisazioni per collocare la tua azienda. Ha sede sociale a Teramo, giusto?
Sì, sede legale a Teramo e anche quella amministrativa, con la speranza poi di spostarla a Roma con i vari progetti che sono in partenza.
Ok, ufficialmente quando è iniziata questa tua nuova avventura?
La mia crociata è iniziata il 4 settembre del 2023.
Invito tutti gli ascoltatori a seguire la pagina Instagram di I Parrots.
E ci fate un favorone, perché questa è l'epoca dove a un certo punto, se non hai tanti follower, la gente dice: la cosa mi suona malino. Quindi questa è la piaga che abbiamo noi in questo ventennio che ci tocca.
Immagino che tu abbia assunto dei tuoi professionisti, atleti di caratura internazionale, perché da quello che ho potuto vedere dai vostri post, diciamo, siete impegnati in diverse località, visto tornei a Liverpool, tornei a Francoforte, e adesso c'è anche qualcosa in grande per quest'estate, se non sbaglio. Puoi iniziare magari a presentare i tuoi atleti e poi.
Assolutamente sì. Noi lavoriamo a livello competitivo, lavoriamo poco in Italia, per fortuna dico, perché i nostri atleti sono, prima dicevo, ascolteranno quelli che parlano in italiano, perché noi attualmente abbiamo oltre 20 atleti sparsi in quattro continenti. Abbiamo un campione del mondo di Pokémon, Paul Ruiz, che ha firmato con noi proprio a settembre del 2023, quindi è stato il primo grande acquisto. Lui, ad esempio, è equadoregno e ha rappresentato la squadra in tutto quello che è stato il campionato sudamericano. Stiamo attualmente giocando un campionato sudamericano, la VCL Desafio e l'ATAM, che sta per Latin America. Poi abbiamo, sempre per questa Coppa Sud America, preso dei giocatori, e questi giocatori on loan che resteranno con noi fino ad agosto, che sono Ashiba, Katsaros, Escolin, che rispettivamente Ashiba è, come è intuibile, è giapponese, Katsaros è australiano, e poi abbiamo preso Oliver Escolin, che invece resterà con noi anche per l'avventura dei mondiali, che è finlandese. e siamo stati praticamente dappertutto. Abbiamo giocato a San Paolo e ad agosto ci saranno poi i campionati mondiali. Siamo già qualificati con 5 dei nostri atleti. Campionati mondiali di Pokémon che si terranno alle Hawaii, ad Honolulu nello specifico. Quindi anche lì io purtroppo ad agosto sarò alle Hawaii per lavoro.
Purtroppo non credo sia il termine giusto. Detto questo, vi occupate solo di Pokémon o anche di altri giochi come ad esempio prima detto Fortnite? Io avevo visto qualcosa su FIFA, se non sbaglio, anche su Assetto Corsa.
Sì, l'aspetto alto, il lato sim racing è qualcosa sul quale vogliamo puntare sicuramente di più. Addirittura nella nostra roadmap c'è la presentazione della nostra scuderia che speriamo di fare al più presto possibile, perché tutto il sim racing è importante per due motivi. Il primo è perché è fighissimo, il motorsport in generale è fighissimo ed è la cosa più comprensibile anche a chi non si intende di videogiochi. È molto facile spiegare Assetto Corsa competizione o la Formula 1 anche a tuo zio. Probabilmente è lui che te la spiega a te. Quindi è un modo molto molto più rapido per avvicinarsi agli outsider e poi ha un certo prestigio, perché riuscire a inserirsi in un campionato, fosse anche quello dell'ACI, perché l'ACI in Italia, per esempio, ha il suo campionato federale. Ti aiuta molto come congiuntura anche con le vere società del motorsport, in modo tale che tu giochi portando il vessillo di quella che è una scuderia vera tramite i tuoi giocatori, come succede ad esempio con il calcio. Tanti anni, per esempio, la società inglese FNC, i Fnatic, hanno giocato per la Roma, per la S Roma nella Coppa di Serie A.
Auguro in futuro di poter espandere le tue collaborazioni anche verso realtà sportive, come ad esempio i club di calcio o i club di altri sport, o ad esempio anche proprio aziende specializzate nel gaming, come ad esempio Nintendo o altro. Insomma, ti auguro il meglio. Detto questo, passiamo a una questione prettamente filosofica. Mi hai fatto pensare, spiegare FIFA o Assetto Corsa a tuo zio. Quando vai in un bar o quando sei in una realtà familiare e tu cerchi di spiegare il perché e cosa ti abbia spinto a creare questa nuova azienda, come rispondono i tuoi interlocutori? Sono diffidenti? Ti hanno sconsigliato di iniziare questa avventura?
Allora, noi, nel senso io come gli altri che lavoriamo in questo ambiente e abbiamo deciso di investirci, vorremmo tanto avere dall'altra parte una persona diffidente. Io a questo punto vorrei dall'altra parte apprezzare anche una persona ostile dall'altra parte. Magari dico, faccio il TikToker e mio zio può dirmi, ho capito, quindi fai i video, vuoi guadagnare senza lavorare, ti odio. Per me sarebbe bellissimo. Perché in realtà tutto quello che poi ci si sente dire quando si spiega il discorso, alla fine, con la pacca sulla spalla, è: ah, ma quindi sono videogiochi? E tu dici: sì, sono videogiochi, e purtroppo la cosa finisce un po' lì. Le persone non sono ancora pronte a capire che può esistere veramente una realtà lavorativa, e in effetti non si possono neanche biasimare, anche perché il consumatore ideale nel mercato attuale, quello che ha più soldi, quello che consuma di più, quello che va agli eventi sportivi, ha dai 35 ai 50 anni ed è la stessa fascia di persone che non riesci facilmente a coinvolgere perché devi spiegarglielo, però devi essere ridondante, deve trovare Paolo che gioca ai videogiochi e dirgli: ah, vabbè, ma sono videogiochi. Il giorno dopo deve trovare Chiara, il giorno dopo deve trovare Vincenzo, fin quando non si rende conto che esiste una categoria professionale di persone che fanno quello per lavoro. Per il momento i miei genitori forse hanno capito che tipo di lavoro faccio e ci siamo visti c'era il mio team che giocava a Lille in Francia, io ero a pranzo invece dei miei genitori nel frattempo e dovevo seguire quello che accadeva, quindi abbiamo mangiato con i Pokémon in sottofondo. Mia madre diceva: ma quindi tu fai i Pokémon? No, no, mamma, non faccio i Pokémon, però va bene così, per il momento va bene così.
Paolo, invece, giusto da capire meglio, se un ragazzo si sente portato a giocare ai videogiochi e non ha voglia di andare a fare altri lavori, differenti, tradizionali, cosa può venire da te e mandarti il curriculum? cioè, dato che nel curriculum lui non ha mai scritto che è un bravo giocatore, cioè, te come fai? Gli fai un colloquio, lo fai giocare, vedi come gioca?
Allora, sì, noi facciamo, diciamo che una persona al netto, diciamo, al di là del coaching, una persona che gioca e vorrebbe fare uno step successivo, diciamo c'è una parte di recruiting dove noi poi diciamo magari in assetto corsa stiamo cercando piloti, offritevi, cioè nel senso, ovviamente non esiste un curriculum, c'è un palmarès, quindi è molto più facile se qualcuno ti dice ho giocato questi tornei, ho corso in questi tornei minori oppure ho giocato in questi tornei minori a seconda della disciplina e quindi hai un'idea di base. Però la cosa che facciamo comunque, che abbiamo fatto per esempio l'altra sera con due ragazzi inglesi, sono i provini, come nello sport, come quando vai nella primavera della Juve, vuoi entrare, devono vederti giocare, noi dobbiamo vederti giocare. Quindi c'è un momento dedicato in cui siamo noi a fare gli osservatori e quindi a seguire quelli che sono i giocatori più talentuosi per poi avvicinarli, quindi proprio facendo scouting, e poi c'è il momento in cui invece facciamo proprio i provini ai nostri giocatori, quindi li mettiamo in determinate situazioni dove giochiamo con loro o contro di loro, a volte entrambi, per vedere se il loro livello effettivamente è in grado di andare oltre l'amatoriale. Posto che tutti potrebbero andarci, perché non parliamo di fisica nucleare, e anche quella la potrebbero comunque studiare tutti se ci si mettessero. Però cerchiamo di capire se una persona è particolarmente portata e se poi il suo intento è fare quello, viene da sé che per noi è molto più facile prendere una persona portata che ha tempo e ha deciso di dedicarsi piuttosto che andare alla cieca a cercare degli atleti.
Ah, come stipendio medio, paragonato ovviamente agli sport tradizionali, è tanto inferiore o potrebbe essere anche a livelli alti paragonabile?
A livelli alti, allora, se escludiamo il calcio, a livelli alti può essere paragonabile. Escludiamo il calcio perché un
Sono strapagati i
cachet
calciatori.
di 17 milioni non mi viene assolutamente in mente. Poi c'è una distinzione da fare, cioè parliamo di quanto ti dà la società o di quanto è il prize pool, perché magari c'è anche la finale di un torneo, ci sono state finali di Dota, che è un gioco ovviamente per gli amici da casa, con un montepremi superiore ai 10 milioni da spartirsi in 5 persone, in totale in un'ora e mezza si vinci, ti porti a casa 2 milioni, tu giocatore potresti andare veramente in pensione, te e tuo nipote. E poi normalmente invece le società negli sport, sia negli sport minori che a livelli minori, prevedono dei bonus di ingaggio all'ingresso. Quindi firmi con me e io ti do dei soldi, delle percentuali sui vari servizi, quindi ti pago tot sul coaching, tot sui premi che vinci, e quelli invece più grossi percepiscono una retribuzione mensile, oltre a quelli che poi sono i premi. Qui diciamo che il business model è strano e non si può poggiare soltanto sulla vittoria o meno di un campionato, proprio perché considerato un bonus d'ingresso che do al giocatore, considerata la percentuale del premio che quel giocatore prende se vince qualcosa, io potrei tranquillamente avere un giocatore validissimo che per un anno non ha vinto nulla e non starei guadagnando. Ecco perché una società del genere deve diversificare la sua soluzione di mercato, la sua offerta di business.
Bene, immagino sia tu, personalmente ti conosco, e anche gli atleti che hai assunto nel tuo circuito, immagino che innanzitutto devono essere mossi da una grandissima passione verso i videogiochi, qualcosa che ti trascina da bambino, fin da bambino. E in secondi, la questione delle retribuzioni dipende anche da sponsorizzazioni, anche perché stiamo parlando di un settore, il gaming, che negli ultimi anni si è capitalizzato molto, le società sono quotate in borsa. E ultimamente, non so se gli ascoltatori conoscono questo settore, si è passati da una decina di anni fa in cui si parlava giochi a doppia, giochi a tripla A, adesso addirittura si parla negli ultimi mesi di giochi a quadrupla A. Questo indicatore è prettamente economico, nel senso quanti soldi vengono investiti nella creazione e nella distribuzione di un gioco. Basti pensare che Rockstar Games per GTA 6 ha speso oltre 1 miliardo di dollari, ecco. Quindi quanto è importante la componente delle partnership, della sponsorizzazione con gli attori del settore, sia per la società e sia per quello che possono ricevere, non so, eventuali bonus, eventuali anteprime, i vostri atleti?
Allora, tutta la parte relativa alle partnership, anche alle sponsorship, è fondamentale, di fondamentale importanza affidarti a dei partner che chiaramente poi non è che vengono a farti la beneficenza, hanno tutto l'interesse, ad attrarre la visibilità di quelle che sono tutte le tue attività. Qui il problema in realtà è particolare, questo perché si è sempre detto che il mercato cresce, il mercato europeo, il mercato mondiale, 5 miliardi, 50 miliardi in meno di 10 anni. Un mese prima che aprissi io la società, ho cominciato a leggere articoli. È davvero arrivato l'inverno degli esports e io ero e calla, pronti, doveva succedere proprio adesso. In realtà girano molti, molti soldi, sempre di più, però questi soldi si muovono sempre di meno. Perché ci sono determinate realtà che sono diventate estremamente capitalizzate e centralizzate, che sostanzialmente poi hanno chiuso, hanno reso molto difficile l'ingresso a nuovi partner o a nuove realtà emergenti o più piccole. Questo perché banalmente si è aspettato molto. Noi abbiamo avuto, ancora dobbiamo regolare in Italia il fenomeno degli esports. Nel frattempo abbiamo cominciato a parlarne quando IFNC, la multinazionale di prima, è arrivata da Londra in Italia a prendersi i giocatori italiani, a chiudere le partnership con le aziende italiane, e noi stavamo ancora al Medioevo e diciamo: ah, guarda, sono venuti a insegnarci gli esports. Adesso quelle partnership però ce le hanno loro, perché girano un sacco di soldi negli esports, ma non in Italia. E questo è un problema che si affianca al problema dei dirigenti che ricadono comunque in quelle amministratori e dirigenti delle società, togliendo i team manager, ma delle aziende vere e proprie, dello scarpificio, della produzione di cotolette di pollo, le aziende grosse italiane, ricadono in quella fascia 35-50. Convincilo un amministratore che tu non giochi con i videogiochi. E quindi c'è la stessa difficoltà che incontri nello spiegarlo a tuo padre. Non è molto facile.
Invece, tipo, credi che se un domani la blockchain venisse integrata nei giochi, appunto, che citavi prima, quindi le grandi software house incominceranno a produrre giochi interamente su blockchain, dove appunto l'integrazione anche degli NFT potrebbe un domani favorire questo discorso di partnership e sponsorship? Cioè, dopo tu vai a mettere al tuo omino che gioca, al tuo allenatore di poker, ad esempio, la maglietta con il brand.
Non solo possibile, ma anche auspicabile, perché è già siamo già riusciti in questo contesto qui a dematerializzare lo sport e quindi a renderlo anche molto più democratico. Esistono 20 piloti di Formula 1 al mondo e basta. Con gli esports possono esistere ed esistono decine di migliaia di bravi piloti di Formula 1 nei campionati di Formula 1. Quindi questa è già una grande apertura. E la blockchain, l'utilizzo delle microtransazioni, la tracciabilità di queste transazioni, la velocità, il poterlo fare in qualsiasi momento, in qualsiasi parte del mondo, in qualsiasi contesto, credo che dovrebbe essere il futuro molto di più del replicare invece le strutture dello sport tradizionale per applicarle agli esport. Quindi evviva, evviva, evviva la blockchain. Abbasso le federazioni di merda, le saluto, cioè le federazioni che vogliono replicare il modello e quindi chiudere, fare le loro FIGC degli esports e replicare un modello di soldi chiusi, di barriera all'ingresso, quello è male. Blockchain invece sarebbe in questo caso molto, 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 molto democratizzante, sarebbe per le pari opportunità e sarebbe il contesto giusto.
Io personalmente auspico che questo tuo appello possa raggiungere persone che possono fare qualcosa per migliorare la realtà italiana degli sports.
Noi per il momento ce la mettiamo tutta, tant'è vero che non apparteniamo a nessuna federazione che si occupa di esports e non partecipiamo ad eventi di nessuna federazione italiana che pure esistono, non lo facciamo perché siamo pienamente convinti che vada presa una direzione del tutto differente.
Quindi, dirigenti, istituzioni, datevi da fare, datevi una sveglia. Gli ascoltatori non devono tenere per scontato questo fenomeno, perché un fenomeno seguitissimo come il calcio, dovete sapere che i due allenatori di successo, del Reims e del Werder Bremen, non hanno avuto una carriera brillante sportiva, non sono stati calciatori, ma bensì hanno avuto una carriera di oltre 10-20 anni, che fin da bambini giocavano a Football Manager. Sono stati assunti dalle rispettive squadre, adesso le rispettive squadre, andatelo a vedere dove sono in classifica. Il Werder Bremen dalla Serie B è tornato in Bundesliga e il Reims sta facendo ottimi risultati nella Liga.
No, ma su questo infatti ci tengo a dire anche un'ultima cosa. Con riferimento sempre alla Formula 1, io potrei essere il più grande pilota di Formula 1 mai esistito e non lo scopriremmo mai, perché se non provengo da una buona famiglia che ha conoscenze del motorsport e che ha soldi che mi possono permettere, ma parliamo, ci vogliono milioni per arrivare in Formula 1, se io quei milioni non ce li ho, ci sarà sempre, resteranno sempre Leclerc e Verstappen fin quando non arriva qualcuno che può arrivare in Formula 1 e può firmare un contratto. Ma quella roba lì ha come presupposto di base un investimento economico senza fine. E c'è un ordine, quindi una federazione che ha deciso così. E quindi io in Formula 1 non ci andrò mai. Potrei essere il pilota più bravo del mondo e questo non accadrebbe. Se noi continuiamo a dire che lo sport dovrebbe avere, che lo sport vero rispetto agli esports porta dietro di sé ideali che un videogiocatore non può capire, come quelli delle pari opportunità, come l'uguaglianza, come la fratellanza. Dove sta? Dov'è esattamente questa uguaglianza e questa fratellanza in questi contesti qui?
Senz'altro, questa è una questione importantissima, e spero che lo sviluppo di questo settore possa contribuire anche a, diciamo, a fornire più possibilità di scalabilità e quindi a creare un aumento di potenziale ascensore sociale per diversi individui. Detto questo, siamo in chiusura. Vorrei concluderla rivolgendomi a un pubblico di target inferiore alla maggiore età. Immagino che tu,
Ai giovani.
magari anche i bambini, immagino che tu durante le cene di natalizie, quando racconti queste cose, diventi una sorta di idolo per i cuginetti, i nipotini. Hai avuto esperienze del genere? Magari qualcuno, voglio anche io, voglio anche io, voglio fare i Pokémon, io voglio giocare ai Pokémon.
Io dovrei sedermi al tavolo dei bambini, effettivamente. Però ci sono anche i padri che certe volte capiscono e ti dicono: ah, perché non parli con mio figlio? Perché io non riesco mai. Lui mi spiega, è molto entusiasta, ma io non riesco a capire di che si parla. E alcune volte vengono da me e mi dicono: ma è una cosa che ha senso, dovrei invogliare questa cosa. Posto che la mia risposta è sempre: se tuo figlio ha meno di 16 anni, un gioco è un gioco e basta, deve concentrarsi su altro. Però cerco sempre di spiegare ai genitori che ci sono genitori, ecco, che vengono, che chiedono, ed è una cosa molto, secondo me, importante, una presa di coscienza.
Presa di coscienza fondamentale, perché noi non vogliamo usare questo per sfruttare dei minori. Però ecco, il gioco può anche creare una sorta di costruzione di un rapporto padre-figlio, fratello-fratello, fratello maggiore, fratello minore, cugino maggiore, cugino minore, che non è da sottovalutare. Se poi in futuro questa, diciamo, questa costruzione di questo rapporto tramite un gioco può invogliare, può formare una sorta di passione all'interno del bambino che poi da grande ha, potrà avere delle possibilità sia in termini di salario, sia in termini di ambizioni di carriera, perché no? Ecco.
E infatti questa cosa va invogliata, per fare ciò però ci vuole un'educazione agli esports. Per fare questo, sia le associazioni, sia le aziende come la mia, sia le federazioni, sia il governo, devono mettere in atto delle politiche in grado di aiutare questi ragazzi a crescere. Altrimenti è un attimo che ci si concentra sui soldi facili e diventa una roba tossica, una sorta di gambling. Poi finiamo a fare la fine degli hikikomori perché ci siamo mossi 20 anni in ritardo senza che ci si prendesse, diciamo, la responsabilità di regolare, educare, sensibilizzare, spiegare. E quindi questo va fatto. È più un onere che un onore, però è una cosa che dobbiamo fare tutti quanti, almeno tutti gli operatori di mercato.
Sicuramente questo ti fa onore e ti auguro di difendere i nostri colori presso i tornei di Pokémon, di FIFA, di Fortnite in tutto il mondo. Forza eSports, Forza Italia e Forza Palomar.
Io mi auguro di andare alle Hawaii e portare la Coppa Pikachu a casa per tutti quanti.
E chiudiamo così. E a breve restate in linea perché ci saranno gli spritz and tips.
E eccoci di nuovo qui con lo Spritz and Tips, ragazzi. Inizio io dandovi subito una tips che secondo me, almeno dal mio punto di vista, io ho sempre pensato, ma anche così ingenuamente, che è un videogioco cos'è? Una perdita di tempo. Invece no, ragazzi, non bisogna sottovalutare tutto quello che non comprendiamo perché magari c'è un mondo dietro che non conosciamo. Vincenzo, a te la tua.
La mia è la seguente: se conoscete un nipotino, un cuginetto, o anche presente vostro figlio, mi rivolgo anche ai padri, che ha una passione, ovviamente nei limiti dell'etico e del legale, sostenete la passione, non puntate delle barriere perché non si sa mai tra qualche anno se potrà diventare realmente un suo lavoro di sostegno, se può creargli un'indipendenza finanziaria, ma anche e soprattutto, guidato dalla passione, può anche realizzarsi e sentirsi realizzati in questo mondo in cui è sempre più difficile, specialmente in Italia, diventare qualcuno e costruirsi una posizione.
Paolo, a te l'ultima tips e se vuoi, dato che sei il nostro conduttore, dopo ti faccio anche chiudere l'episodio, così torni nelle tue vesti.
Va bene, io chiudo con una tips, con una tip un po' amara, quindi mantengo il solito taglio editoriale anche in questo contesto. E i videogiochi sono stati per tanto tempo legati, strettamente legati a quello che era il mondo delle persone che bazzicavano su internet, le persone di forum, le persone della libertà che il web ci avrebbe potuto ridare. Non cadiamo nella trappola del pensare che regolare il fenomeno sportivo significhi replicare le federazioni sportive di 100 anni fa, che accentrano il potere soprattutto e inseriscono barriere all'ingresso. Quindi opponetevi alle forme di federazione, alle forme corporativiste, e-sports libero per tutti.
Grazie Paolo per essere stato con noi e se vuoi dire le ultime cose per chiudere la puntata così torni nel tuo ruolo da presentatore e ci salutiamo.
Grazie mille Chiara, grazie a Vincenzo e ad Officina per avermi accolti qui in un'altra veste. Ringrazio in chiusura semplicemente i miei collaboratori più stretti, Antonella e Flavio. E come sempre, questa volta più delle altre volte, io sono Paolo Marra e questo era Officina Spritz. Ci vediamo la settimana prossima.